Buongiorno, buon sabato, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi fino alle 11 per una nuova puntata. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo la nostra mail a cui potete scriverci e mandarci segnalazioni di storie locali, metroregione@radiopopolare.it. Tutte le puntate di M7 inoltre sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione sul sito di Radio Popolare. Questa settimana è cominciata con i risultati delle elezioni comunali, non era una tornata particolarmente ricca in Lombardia, si votava in 18 comuni. L'affluenza a livello regionale è stata bassa, al 52%, in calo di 4 punti rispetto alle precedenti comunali. 4 erano i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti dove si votava. I principali risultati sono stati la vittoria del centrodestra a Rozzano, nel Milanese, il successo del centrosinistra in Brianza, ad Esio, fino a pochi mesi fa governato dal centrodestra. Si andrà invece al ballottaggio a Cernusco sul Naviglio e a Saronno, dove si tornerà alle urne l'8 e il 9 giugno, in concomitanza, ve lo ricordo, con il referendum su lavoro e cittadinanza. La verità è un contributo prezioso alla vita democratica, così ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 51esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Quest'anno le commemorazioni del 28 maggio sono arrivate a poche settimane dalla sentenza che ha condannato a 30 anni di carcere Marco Toffaloni come uno degli esecutori materiali della strage neofascista. La libertà d'espressione ai tempi del governo Meloni. Ha fatto molto discutere la decisione del Teatro alla Scala di Milano di licenziare una giovane maschera che aveva urlato Palestina libera al concerto del 4 maggio scorso in cui era presente la Presidente del Consiglio. Il sindacato di base Cuba ha segnalato l'accaduto, ha detto che difenderà la lavoratrice e quello che ha definito un gesto di disobbedienza civile. La CGIL ha chiesto il suo reintegro, i partiti dal PD a Rifondazione Comunista hanno espresso solidarietà alla lavoratrice. Il sindaco Sala ha detto che parlerà con il sovrintendente del teatro, Fortunato Ortombina, per capire le ragioni del licenziamento. E questa settimana le vittime di femminicidio in Italia sono diventate più di 20 dall'inizio dell'anno. Il caso più eclatante è stato il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro. Non lontano da noi, a Legnano, lo scorso fine settimana, è stata uccisa Vasilica Potincu, una donna di 35 anni, assassinata con 9 coltellate. Poche settimane fa vi avevamo parlato del femminicidio di Amina Sailui a Settala, alle porte di Milano, uccisa dal marito mentre in casa c'era anche la figlia di 10 anni. Sono tragedie frutto della volontà di dominio, di possesso maschile. Ogni volta che ne parliamo con esperte ed esperti, ribadiscono la necessità di lavorare in primo luogo sulla prevenzione e sull'educazione ai rapporti affettivi, prima che sulle pene per i responsabili. A Milano, in zona Crescenzago, c'è un progetto in particolare che da quasi 10 anni prova a lavorare su cultura, educazione ed è un'iniziativa nata all'interno della comunità musulmana. Si chiama Progetto Aisha. Chiara Manetti ne ha parlato con la vicepresidente e cofondatrice Amina Alzer.
Progetto Aisha nasce il 5 marzo 2016 da un gruppo di volontarie musulmane attive nella comunità milanese con il desiderio di creare un punto di riferimento per le donne in situazioni di violenza o discriminazione e poi diventa un'associazione vera e propria il 13 marzo 2017 ed è un progetto pionieristico in Italia ed Europa che è nato dentro la comunità islamica ma aperto a tutte le donne senza distinzioni. Da ormai 2 anni, oltre Milano e l'Interland, ci chiamano un po' da diverse parti d'Italia, Roma e non poche anche tra Bologna e Modena, Veneto, Pordenone, Piemonte, Torino, ma anche dalla Sicilia, dalla Calabria. La maggior parte delle donne che seguiamo sono italiane e di queste italiane, diciamo un 80% sono spesso italiane convertite all'Islam. Abbiamo una grande attenzione per appunto la comunità musulmana perché da lì siamo nate, ma non ci rivolgiamo solo a quella, accogliamo tutte le donne di qualsiasi provenienza, cultura o religione.
Quante donne assistete all'anno?
Seguiamo attivamente tra le 30 e le 40 donne all'anno Intendo quelle che prendiamo in carico, ma ci sono molte altre donne che ci contattano per un confronto, che partecipano ai nostri laboratori o ci cercano anche solo per sentirsi meno sole.
Come età, di che range parliamo?
La maggior parte sono tra i 30 e i 40 anni. Nell'ultimo anno è cresciuto anche la percentuale delle ragazze che subiscono violenza magari in famiglia. Noi, per esempio, usiamo, non diciamo violenza di genere, ma violenza contro le donne, perché i nostri casi sono più complessi. Di solito diciamo violenza di genere perché è proprio la violenza perpetrata da un uomo alla donna in quanto donna. Ma qui spesso ci sono di mezzo magari le madri, con padri passivi, maltrattanti, cosiddetto padre passivo, suocere, e quindi noi diciamo violenza contro le donne. Noi offriamo supporto a donne che vivono violenza, isolamento, difficoltà familiari o sociali, c'è l'ascolto, il supporto psicologico, ma anche la consulenza filosofica e la presenza della nostra coach counselor. Inoltre abbiamo anche il supporto legale e poi organizziamo anche laboratori, incontri pubblici, progetti di prevenzione, sensibilizzazione, collaborazioni con scuole, servizi sociali, consultori e anche altre realtà.
Quando le donne si rivolgono a voi, qual è il tipo di violenza che denunciano?
Noto che la maggior parte delle volte ci siano tutti i tipi di violenza, cioè intendo violenza psicologica accompagnata da quella fisica e anche quella economica. Poi me tante volte compare anche la violenza sessuale, anche all'interno del matrimonio. È successo di matrimoni che sono stati imposti, non precoci ma imposti. E ci tengo sempre a precisare che tutto questo non fa parte dell'Islam, ovviamente, anzi non si può imporre il matrimonio, sono dei retaggi culturali, purtroppo.
Le sembra che le donne musulmane siano più restie a chiedere aiuto in situazioni di violenza?
In realtà io non noto grandi differenze tra donne musulmane e non, cioè le paure sono le stesse, paura dei servizi sociali, paura di perdere i figli, paura di non farcela, senso di colpa, vergogna. Se ci sono delle differenze dipendono più dalla cultura d'origine che dalla religione. No? In alcune culture il divorzio è ancora un tabù, ma questo non ha nulla a che vedere ovviamente con l'Islam. Quello che noi offriamo è anche la consulenza spirituale, proprio collaboriamo con imam, ma anche murshide, che sono le guide religiose donne. Può essere che ci siano delle interpretazioni fuorvianti del Corano e quindi è importante che ci sia magari l'imam o una murshida che possa dire: guarda, stai interpretando male, o che a volte pensi la donna che ho denunciato, ho fatto un peccato sbagliato davanti a Dio. E è importante anche questa collaborazione, ma anche perché venga sensibilizzata la comunità, no? E ci sia prevenzione anche attraverso delle guide religiose.
Qual è il ruolo degli assistenti sociali?
Possono fare la differenza dopo che viene fatta una denuncia, spesso anche molto gravi, dove sono coinvolti anche i bambini. Subentra tutta una situazione dove viene coinvolto anche il tribunale dei minori. Spesso le donne non sanno e faticano a capire, e sono spesso il primo punto di contatto tra una donna in difficoltà e un percorso di protezione. Perché noi fatichiamo anche molto a spiegare alla donna che cosa vuol dire l'affidamento all'ente una volta che si denuncia e sono molto gravi, no? Ci sono tante paure perché non si sa, anche perché forse il 70% delle donne che seguiamo sono madri, e in tutti questi anni, partendo dal 2016, sono stati coinvolti quasi 500 minori.
A proposito di figli, mi viene in mente il femminicidio di Settala.
E secondo me non si è fatto abbastanza per evitarlo, e la prima cosa che ho pensato appunto è stata lei, e ha detto: è ancora viva, ma ha assistito a una scena terribile, il padre che uccide la madre. Proprio ho avuto un sussulto e poi ho pensato che quella donna comunque aveva già denunciato. So che le era anche stata offerta la possibilità di andare in comunità, ma lei non aveva voluto. E questo mi fa dire con forza che c'è qualcosa che non funziona comunque nel sistema, perché è ora di smetterla di spostare sempre la vittima che se ne deve andare con i figli. Spesso devono andare lontano, cambiare tutta la vita, addirittura a volte anche in altre regioni. Bisognerebbe rivedere tutto e pensare che sia il maltrattante che debba uscire dalla casa. E questo appunto ci deve fare riflettere sull'efficacia delle misure protettive. E poi c'è tutta una cultura, c'è un problema di educazione, si sta abbassando anche l'età. Proprio ragazzini, io le dico anche dei bambini. Noi andiamo nelle scuole, vengono anche da noi le scuole, sono venuti dalle medie, però bisogna iniziare anche prima. Ogni 2 giorni muore una donna, spesso dall'ex partner che non accetta che venga lasciato. Cioè siamo in emergenza.
Ci spostiamo nel quartiere di Affori, siamo nella periferia nord di Milano. Compie un anno un progetto sociale di inclusione che mescola mercato solidale, bistrò e cultura. Si chiama Emporio Eufemia ed è nato dalle lotte di Remake da fuori mercato grazie a un crowdfunding e a diversi volontari. Ce lo racconta Claudio Iampaglia.
È lui, è lui, è lui, è lui, sì, sì, è proprio lui, è il tamburo principale della banda da fuori che comanda 550 piperi.
A 80 miglia, incontro al vento di Maestro, l'uomo raggiunge la città di Eufemia, dove i mercanti di sette nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio. Scriveva così Italo Calvino nelle Città invisibili, ma ad Affori, ad Eufemia, potete andarci tutti i giorni e ancor meglio questo fine settimana, visto che celebrano il primo anno di vita con iniziative per il quartiere, con musica e cibo. Eufemia non è una città ma un luogo inclusivo, nato da lotte e militanza, che da lavoro include e dove si sta bene. Insomma, molto più di un locale, anzi di un bistrò, come lo chiamano loro, perché anche un emporio di prodotti giusti è un luogo di cultura e solidarietà. Ce lo racconta Piero Maestri, che potete aver conosciuto per la rivista Guerra e Pace o per la militanza nel sindacalismo di base o per Remake, e che qui troviamo in veste di volontario e cooperante.
Sì, io ho sempre detto che avevo due patrie, la Bovisaschia e il mondo intero, quindi sì, parte da qui, parte dalle esperienze che abbiamo fatto in questa zona in questi anni, dall'idea di costruire un emporio di distribuzione di prodotti biologici, dell'agricoltura contadina, agroecologici, eccetera. Ed è il frutto di anni di esperienza, in particolare della rete e poi associazione Fuori Mercato, che a Milano era essenzialmente nata dall'occupazione della fabbrica Rimaflo e poi si è estesa con gruppi di acquisto, altre occupazioni come quella di Remake, e l'esperienza di questi anni ci ha un po' portato all'idea dell'emporio. Conosciamo direttamente i produttori e sappiamo che la storia che c'è dietro. Facciamo due esempi: uno è quello della salsa sfrutta zero, che è quella che nasce in Puglia dall'esperienza di Nardò e di Bari, in cui tutti i passaggi dalla produzione alla raccolta alla distribuzione alla produzione diretta della salsa sono fatti pagando il giusto alle persone che ci lavorano, italiani o migranti. Ovviamente questo porta al fatto che la salsa non costa 0,99, ma porta anche al fatto che la salsa, oltre che essere di qualità dal punto di vista alimentare, è di qualità dal punto di vista sociale. Un altro esempio potrebbe essere la birra Working Class, che è una birra prodotta per sostenere la lotta della GKN. Ma tanti esempi si possono fare. Il ristorante è venuto un po' di conseguenza. All'inizio era l'idea di una gastronomia in cui coinvolgere alcune signore di origine maghrebina che già collaboravano con noi ai tempi di Remake, nel senso che venivano a darci una mano a fare i pranzi popolari. Poi è nato il ristorante, che ci permetteva di utilizzare quei prodotti anche nella ristorazione, quindi in cucina ci vanno quel tipo di prodotti. La seconda è che ci avrebbe permesso di lavorare sull'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati, per cui noi oggi abbiamo una situazione per cui abbiamo sette dipendenti detenuti in permesso piuttosto che altre figure, diciamo, non direttamente svantaggiate. Più il fatto che è uno spazio in un quartiere in cui si possono fare anche iniziative culturali. Giusto ieri sera c'è stato un incontro di presentazione di un libro, Realismo Patriarcale, fatto in collaborazione con la libreria Alaska, che è di fronte a noi, ed è una libreria benemerita, nel senso che è una cooperativa di ragazze e ragazzi, è un'esperienza molto interessante.
Non solo a vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché la notte accanto ai fuochi tutti intorno al mercato. Gli altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di amanti, di battaglie.
E tu sei?
Cookie Cam.
E che cosa fai qua?
Qua sono la barista e faccio gli ordini, faccio un po' di tutto. Lavorare a Eufemia è un'altra realtà, diciamo, è la prima volta che trovo veramente il mio posto e è un piacere venire sempre. Veramente non sembra un posto di lavoro, però si lavora tanto, per fortuna, ogni volta di più.
Io sono Salah, mi chiamo Salah e vengo dal Marocco. Vengo qua da anni. Ho due femmine, faccio di tutto. Io faccio sala, alcune volte faccio un bar. Per me è un'opportunità, è una salvezza.
Noi abbiamo avuto la fortuna di aver potuto aprire grazie all'autofinanziamento, quindi crowdfunding, finanziamento di amici e compagni e compagne, e grazie anche a due fondazioni, la Fondazione di Comunità e la Fondazione Peppino Vismara, che attraverso bandi ci hanno permesso di acquistare quello che ci serviva per aprire. Dopodiché funziona perché anche la quotidianità ci permette per il momento l'equilibrio, perché la soddisfazione non è solo quella di essere sostenibili, ma è anche quello di avere quotidianamente la presenza di persone anziane che vivono nelle case della cooperativa abitare, che abitano in quartiere, che vengono qua, che non sono quelle che ti fanno la differenza sul piano economico, ma fanno la differenza dal punto di vista della soddisfazione di un posto che davvero può essere utile a tante tante persone. E quindi siamo soddisfatti ed è una festa vera.
Oggi è l'ultimo sabato del mese, quindi è il momento della nostra rubrica Cronaca d'Arte, curata da Mario Consani. Terzo appuntamento con quattro storie milanesi che hanno intrecciato arte e cronaca giudiziaria. Questa puntata l'abbiamo intitolata L'inganno svelato dell'Annunciazione. Parla di un quadro rubato a Milano, restituito alla città dopo essere stato ritrovato clamorosamente al Louvre di Parigi. Ascoltiamo quindi Cronaca d'Arte, Mario Consani.
Capolavoro dell'arte toscana del 1300, esposto in una sala del Museo Polli Pezzoli di Via Manzoni, a Milano, che ha una storia incredibile che pochi dei visitatori che si fermano ad ammirarlo possono immaginare. La tavola è un'annunciazione di Jacopo del Casentino, un pittore attivo a Firenze agli inizi del 300, che prima è stata oggetto di un furto clamoroso nella villa di una ricca famiglia milanese e poi, una volta ritrovata, è rimasta a lungo quasi nascosta nei depositi di uno dei musei più famosi del mondo, il Louvre di Parigi, finché lo scoop di un giornalista milanese ha fatto diventare pubblica questa vicenda davvero incredibile e l'intervento della magistratura italiana ha reso possibile il ritorno del quadro a Milano. Ma andiamo con ordine. L'opera è una tavola di legno, una sezione sopravvissuta di un politico eseguito dal pittore miniaturista Jacopo del Casentino, attivo a Firenze nei primi del 1300, dove è considerato un maestro della tradizione nello stesso periodo in cui Giotto interpreta invece l'innovazione nel campo dell'arte pittorica. In questa annunciazione l'arcangelo di fronte a Maria riflette dunque i modi e i gesti dell'epoca in un ambiente architettonico che è inquadrato da pilastrini e da una cornice ad archetti. Alle spalle di Gabriele appare un altro angelo e più in alto la figura di Dio Padre che in una nuvola di cherubini e serafini indirizza verso la Vergine la colomba e i raggi dello Spirito Santo. Dietro le figure è appeso un prezioso tessuto rosso decorato in oro che fa da sfondo a tutta la scena. A metà degli anni 70 del secolo scorso, la tavola, dal valore inestimabile, viene trafugata dai soliti ignoti nell'abitazione milanese della famiglia Pirelli, in via dell'Annunciata, insieme a due tele del canaletto che da allora non sono più ricomparse. L'opera di Jacopo del Casentino, invece, spunta a sorpresa qualche anno dopo il furto, siamo ormai alla fine degli anni 70, ad un controllo doganale in Francia tra i bagagli di un presunto turista comasco che viene arrestato. Anche se internet ovviamente ancora non c'è, la foto del dipinto già compare però nei bollettini con le opere d'arte rubate in possesso di tutte le polizie del mondo e dunque il caso sembra destinato a una facile soluzione con il ritorno dell'Annunciazione in Italia. E invece le cose vanno diversamente. Le dogane francesi tengono il quadro rubato nel loro deposito per un paio d'anni senza informare l'Interpol. E poi affidano l'opera al Museo Parigino del Louvre. Così la storia finirebbe probabilmente lì, se non fosse venuta invece all'orecchio del giornalista milanese Nino Gorio, cronista di razza del quotidiano Il Giorno, che si fa spedire dal giornale a Parigi insieme a un fotografo sulle tracce del dipinto. Fingendo di avere una certezza che in realtà non ha, il giornalista riesce a ottenere la conferma della presenza del quadro nei depositi del Louvre da parte dello stesso direttore del museo, chiaramente imbarazzato. E così, una volta finita in prima pagina sul giornale, la storia del quadro del 300 rubato e nascosto da uno dei musei più celebri del mondo diventa uno scandalo internazionale. Anche perché, nel frattempo, il Ministero della Cultura francese ha classificato l'opera di Jacopo del Casentino come bene demaniale, nel tentativo di impedirne la restituzione ai proprietari italiani. Ma ormai l'inganno è stato svelato. Il magistrato milanese che si occupa del furto convince il suo collega francese a sequestrare di nuovo l'opera e a livello politico il ministro italiano dei beni culturali insiste con il suo omologo transalpino allo scopo di superare i vari ostacoli di legge e di diplomazia. Così, dopo mesi di tira e molla, l'annunciazione di Jacopo del Casentino torna finalmente in Italia. Tanto giornali e televisioni parlano di questa storia che l'opera è ormai troppo nota per rimanere nel silenzio delle stanze della villa della ricca famiglia derubata. Così Ludovica Zamberletti, la madre dell'industriale Leopoldo Pirelli, proprietaria del quadro, decide di donare l'annunciazione al Museo Paul di Pezzoli in modo che tutti i milanesi possano ammirare il dipinto conteso. E pochi mesi più tardi il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, visibilmente soddisfatto per aver in qualche modo fatto arrabbiare i francesi, può consegnare festoso la targa di cronista dell'anno al giornalista milanese, autore dello scoop.
È tutto, M7 vi dà appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!